Eccoci, buon pomeriggio a tutti. E allora cominciamo con un nuovo percorso di colloqui della nostra serie dei colloqui, questa volta coordinato da Enrico Bassani, che tutti conoscete, psicologo, psicoterapeuta, membro del comitato scientifico di MECRI e del direttivo di MECRI, che già l'anno scorso ci aveva proposto un percorso nei linguaggi in transito. Chi c'era l'anno scorso lo ricorderà sicuramente, un percorso che si chiamava E tu chi sei? E il tema dell'anno scorso è, come dire, frequentabile anche per chi non c'era l'anno passato, grazie all'archivio online di MECRI, abbiamo tutte le registrazioni audio e abbiamo anche le slide. Consiglio a chi non l'avesse già fatto di visionare questi materiali perché sicuramente, come in tutti gli altri colloqui, anche in questa occasione il percorso che si propone è una ripresa, un approfondimento poi ampiamente dialogico dei punti chiave che sono stati toccati l'anno scorso. Quindi, e tu chi sei un anno dopo, dice ora Enrico Bassani, e quindi la proposta di questo colloquio è davvero quella di ragionare insieme a partire dal promemoria, dal riattraversamento che ci proporrà Bassani, ragionare insieme, dicevo, su cosa ci è accaduto, su come nel corso di questo anno abbiamo potuto rielaborare quello che con Bassani abbiamo visto l'anno passato, rielaborare come questa rielaborazione abbia agito poi sui nostri modi di lavorare, sui nostri modi di procedere anche dentro a MECRI, ad esempio, no? Il tema centrale, e tu chi sei, è quello del rapporto, come dire, tra l'oggetto di conoscenza come costrutto e la vita corrente, la vita, l'esperienza vissuta, la autobiografia di cui l'oggetto di conoscenza è fatto o da cui è, come propone Bassani, costruito, ma ce lo spiegherà molto più dettagliatamente lui. Questo tema generale non è soltanto una ripresa del lavoro dell'anno passato, ma vorrei, me lo propongo, insomma, che sia così, mi piacerebbe che fosse anche un tema che venisse da tutti noi collocato dentro l'orizzonte generale del tema di quest'anno, di cui ci stiamo occupando in tutte le attività di MECRI, e cioè politiche del sapere. Se la questione è quella della conoscenza e della conoscenza in quanto prodotto o costrutto d'esperienza, in una chiave poi psicologica, psicoterapeutica, come ce la propone Bassani, se questo è il tema, allora forse anche qui, lì dove si parla di costruzione di conoscenza, è in gioco la politica del sapere, soprattutto in merito alla decisione, diciamo così, possibile o impossibile, circa i rapporti tra esperienza e oggetto d'esperienza, tra il conoscere come esperienza vissuta e il conosciuto come oggetto di tale esperienza. Allora lascio subito la parola a Enrico Bassani, che ringrazio ovviamente sin d'ora, e come sempre quando siamo collegati da remoto faremo una sola pausa orientativamente verso le 16:30, ma appunto su questo si regolerà Bassani mentre condurrà la sessione. Ringrazio di nuovo lui e tutti voi, buona sessione e buon pomeriggio.
Perfetto, grazie, ben arrivati a tutti e buon pomeriggio. Faccio una piccola premessa prima di partire. A me piacerebbe che questi fossero veramente dei colloqui, cioè io vi proporrò l'effetto che ha avuto su di me il percorso fatto l'anno scorso e quest'anno di lavoro individuale e di lavoro insieme a MECRI. A me piacerebbe che anche voi in qualche misura, no, faceste un'esposizione di questo tipo, cioè diceste in che misura vi è servito, se vi è servito il lavoro fatto insieme, in cosa vi ha cambiato e magari anche che uso potete farne. Per cui in questi colloqui io farò delle relazioni un po' più brevi rispetto agli incontri dell'anno scorso, in modo da lasciare un po' più spazio alla fine. Soprattutto al prossimo incontro, che sarà quello veramente conclusivo, la mia intenzione è quello di lasciare ancora più spazio a voi, in modo che chiunque abbia non l'esigenza, ma anche semplicemente il desiderio di esprimere qualsiasi cosa lo possa fare, ecco, senza nessun tipo di costrizione. Allora, provo a condividere le slide. Ok. Ecco, se non ho segnali vuol dire che le vedete tutti e possiamo partire.
Allora, sì, va molto bene, grazie.
Ok, perfetto. Ecco, l'anno scorso ci eravamo fatti queste domande. E tu chi sei? Il rapporto è quello tra vita e conoscenza, soprattutto in psicologia, ma come vedremo poi sarà il rapporto tra vita e conoscenza in assoluto, in generale. E mi sembra un tema molto omecritico, è un tema che mi sembra percorra il nostro lavoro fin dal primo anno e sia tuttora in corso. Ecco, ci eravamo chiesti che cos'è un'autobiografia, che rapporto c'è tra una vita vissuta e una storia di vita, ossia il racconto di una vita vissuta, e come si amalgamano, come si intrecciano e come evolvono l'una in rapporto all'altra. Ecco, sono domande che hanno aperto a Matrioska altre domande fondanti, mi sembra, qualsiasi processo di conoscenza e che hanno interrogato soprattutto la conoscenza scientifica. Erano entrate in gioco le nozioni di oggettività, in particolare riferite ad una storia di vita, la nozione di verità e la nozione di conoscenza stessa. Ci siamo cioè chiesti che cosa significa conoscere e che cosa significa conoscere una storia di vita in particolare. E lì abbiamo snodato il nostro percorso andando a toccare un po' tutti gli ambiti della psicologia e della psicoterapia. E possiamo dire che in estrema sintesi la domanda riguardava il rapporto tra vita e conoscenza, tra vivere e conoscere. Ecco, perché la stessa domanda a un anno di distanza? Lo direi così, porsi la stessa domanda è un esito inevitabile del percorso compiuto insieme lo scorso anno. La mia vita cambia con me, dicevamo, e con essa cambia il mio modo di interrogarmi, il mio modo di interagire col mondo, oggi diremmo di costruire il mondo. Per cui mi sembrava una domanda necessaria, non solo legittima, ma necessaria, proprio per mimare ciò che diciamo e fare qualcosa di ciò che abbiamo detto insieme. Ecco, lo scorso anno abbiamo insistito a lungo sulla scorta del magistero di Bridgman, non so se ricordate, sul fatto che soggetto conoscente ed oggetto conosciuto si coappartengono e sono quindi inseparabili. Ecco, ora quello stesso principio lo dobbiamo adottare su di noi. Nella misura in cui in questo anno sono cambiato, sarà cambiato anche il mio modo di conoscere e gli oggetti della mia conoscenza, magari impercettibilmente, ma saranno cambiati. Quindi devo pormi domande di questo tipo. Come si è modificato il modo di approcciarmi a quei temi? Sono gli stessi temi a un anno di distanza? Sono sorte altre domande nel frattempo? E come hanno cambiato le prime? Le domande dello scorso anno, come hanno lavorato in me? Ecco, osserviamo che l'accento è sulle domande che mi faccio, non sulle risposte. E ancor più su di me, ecco, sul soggetto che conosce.
Scusami Enrico, ti interrompo solo per segnalarti che siamo ancora fermi alla slide d'apertura, non stiamo alla seconda slide, dovresti forse passare alla seconda.
Ah, così non perché io le vedo. Tu cosa vedi adesso?
Ed ancora vediamo tutti la prima slide, e tu chi sei, vita e conoscenza in psicologia, cioè quella d'apertura, non siamo alla slide.
Ok, allora aspetta che provo a rifare la connessione. Allora, facciamo così. Aspetta,
Sì. Scusate, ma appunto, se non scorrono le slide, rimaniamo indietro rispetto al ragionamento di Bassani.
Ok.
Ora devi aprire le slide.
Sì? Adesso vedi?
No, non vedo.
Allora aspetta.
Dunque, Enrico, ascolta, ti guido io se vuoi.
Sì.
Allora, esci dalla condivisione. Clicca su, cioè minimizza l'immagine, quella in cui adesso vedi te stesso e noi, insomma, no?
Sì.
Senza chiudere. Sul tuo schermo adesso apri le tue slide.
Ok.
Ok?
Un secondo.
Okay.
Sì, aperta.
Devi attivare la presentazione per poter scorrerle, giusto?
Sì.
Ecco, allora clicca su presentazione.
Ok.
Credo, no? È così che tu le trasmetti, giusto?
Sì. Adesso provo a condividerle, vediamo un po'.
Sì. Quando, prova, scusami, prova a vedere se ti scorrono davanti agli occhi, cioè tu falle
Sì, mi
scorrere.
scorrevano anche prima.
Ah, ok, va bene, d'accordo. No, allora va bene, adesso torna alla.
Allora, condivido lo schermo intero, vediamo un po' se così funziona.
Il tuo schermo intero presenta.
Sì.
Clicca, ricordati di cliccare dentro alla finestra bianca. Ecco, bravissimo, condividi. Ok. Adesso potresti mettere a schermo intero, cioè mettere a tutto schermo la tua slide. Va bene? Ecco, così adesso noi vediamo benissimo la prima slide. Prova a scorrere sulla seconda.
Così vedete la seconda?
Sì, vediamo la seconda, vediamo perché esattamente. Adesso vediamo, ci siamo.
Ok.
Stanno scorrendo, vuoi inserire anche il terzo paragrafo? Vediamo i primi due della seconda. Perfetto, ci siamo, adesso funziona. Grazie, scusami.
No, ci mancherebbe. Allora, ecco, eravamo rimasti qui, dicevamo. Come si è modificato il modo di approcciarmi a quei temi? Sono gli stessi temi a un anno di distanza? Sono sorte altre domande nel frattempo? E come hanno cambiato le prime? Le domande dello scorso anno, cioè come hanno lavorato in me. Il che significa chiedersi come si è spostato il mondo con me, che forma ha preso quel vortice di cui abbiamo spesso parlato e quali oggetti da quel vortice sono emersi. Ecco, anche vortice è un termine che a McCree ricorre spesso, soprattutto nelle lezioni del professor Sini, e ci siamo soffermati a lungo lo scorso anno. Qui mi sta a cuore sottolineare questo aspetto. La coappartenenza di soggetto e oggetto, osservante ed osservato, domanda e risposta, vita e conoscenza. Ecco. Lo dicevo anche prima, la stessa domanda la pongo a ciascuno di voi, per ognuno a modo suo, nella consapevolezza che un percorso che non ha prodotto effetti è stato in qualche misura inutile. Per cui la domanda è rispetto a come è cambiato il vostro modo di stare su questi temi e su come questa differente postura abbia prodotto effetti in tutto il vostro modo di essere e di agire. Ecco, la domanda che a me si è posta con molta urgenza in quest'anno è questa: dove si nasconde la salute? Che è una domanda anche gadameriana. E questa è la domanda emersa in modo prepotente in questo anno in me, domanda che è il vertice del nostro percorso. Ecco, chiedersi dove si nasconde la salute significa anzitutto chiedersi che cosa è. Ed è una domanda che interpella sicuramente il sapere psicologico, ma mi viene da dire qualsiasi sapere, e forse ognuno di noi, qualsiasi persona. Le risposte alle quali siamo giunti lo scorso anno, nella contrapposizione tra soggettività e oggettività, relazione umana versus protocollo clinico, linguaggio come luogo di costruzione del mondo versus linguaggio come luogo di rappresentazione del mondo, hanno fatto spazio a questa domanda ancora più urgente e fondamentale. Ecco, la domanda per antonomasia della psicologia, ma forse anche della filosofia, dicevamo, e di tutto il sapere. Da che l'uomo ha varcato la soglia del linguaggio, si è posto il tema della sua stessa condizione, del senso delle cose, dando avvio all'interminabile dibattere attorno alla felicità. Ecco qui. salute, benessere, felicità, li uso quasi come sinonimi, nella consapevolezza che non sono tali, però per intenderci sullo spettro del tema che andiamo ad affrontare. Ecco, mi viene da dire che il punto d'arrivo di qualsiasi fare, di qualsiasi sapere, è inevitabilmente l'uomo e il suo benessere. Ecco, la prima domanda è relativa alla domanda, cioè come si affronta una domanda così? Posta in questi termini, assoluti ed universali, cioè dove si nasconde la salute, che cos'è la salute, è inaffrontabile alla luce del percorso fatto insieme. Perché salute, benessere, serenità, senso della vita, sono sorte di stelle fisse nell'immaginario umano, irraggiungibili per definizione proprio nella misura in cui si danno come assolute e universali. Eppure sono imprescindibili, sono punti cardinali nell'orientare il fare di tutti e di ciascuno. Per cui si pone la questione da dove possiamo cominciare. Ecco, iniziamo a circoscrivere il luogo della domanda. Ciò che è qui all'opera, cioè nel porre una domanda così generalista e universalista, è proprio quel sapere assoluto dal quale abbiamo imparato a prendere le distanze in tutto il percorso dello scorso anno. Quando si parla di benessere o di salute, infatti, si parla in termini assoluti e si ha in mente l'uomo universale, prodotto, così ci eravamo espressi l'anno scorso, dalla funzione astraente del linguaggio. Ma da quel tipo di sapere abbiamo imparato a prendere le distanze, nella misura in cui nel definire l'assenza di qualsiasi relazione degli oggetti che plasma con qualsiasi tipo di contesto, perde di vista la propria stessa provenienza, storica, sociale, linguistica e pragmatica. Il sapere assoluto si attribuisce con l'assolutezza, cioè l'assenza di legami, che è propria degli oggetti che plasma, per come sono costruiti, ma non è propria delle operazioni di cui con lo stesso sapere è il prodotto. Cioè, gli oggetti di qualsiasi preteso sapere assoluto sono costruiti in modo da rispondere allo specifico requisito di non essere in relazione con nessun contesto. Sono costruiti così, non è una loro qualità o proprietà intrinseca. Ma questa assenza di legami degli oggetti del sapere assoluto non può essere riferita all'impresa gnoseologica di cui qualsiasi preteso sapere assoluto è il prodotto, perché quell'impresa è al contrario profondamente storica, come tutti i fenomeni sociali ed umani. Per cui neppure gli oggetti di qualsiasi preteso sapere assoluto sono assoluti, ma sono irrimediabilmente storici, sociali e inscritti in quello specifico modo di frequentare il sapere. Ecco, nella misura in cui i presupposti di un sapere, di qualsiasi sapere, non possono prescindere dalla propria storicità, così gli effetti di quel sapere, ossia i suoi oggetti, non possono che a loro volta essere ricondotti al contesto da cui emergono. Anche gli oggetti assoluti, perché sono tali relativamente al luogo della propria emersione, e solo lì sono assoluti, non altrove. Ad esempio, per riprendere un esempio su cui abbiamo lavorato anche l'anno scorso, la massa dei corpi, la massa, è un oggetto assoluto, ma è tale solo all'interno di un mondo fisico, cioè di un mondo già costruito in termini fisici, per cui è, tra virgolette, relativo al suo contesto di immersione. Ecco, osserviamo un po' come sono fatti gli oggetti del sapere assoluto. Qui ripercorro alcuni concetti già affrontati lo scorso anno, però mi sembra importante. Facciamo un esempio, con la massa fisica dei corpi. Si tratta di una misura che prescinde le epoche, i contesti, i saperi. È un concetto, è un oggetto assoluto per definizione. La massa dei corpi è tale ed è misurabile in quanto tale da chiunque, a qualsiasi latitudine e longitudine del pianeta, non solo, così è sempre stata e così sempre sarà. Ecco, nell'osservare il carattere astorico del concetto di massa dei corpi, assolutamente indubitabile, devo contemporaneamente osservare che, al contrario, l'intelaiatura di pratiche, saperi, strumenti che ha costruito quel concetto, massa, è irrimediabilmente storico. Tant'è che solo dall'avvento di una certa modalità di fare scienza e di sapere è emerso il concetto di massa degli oggetti, non è che c'è sempre stato. È così che ha preso origine il mondo fisico. Ecco, qui iniziamo a entrare un po' nel modo di procedere tipicamente costruttivista. Non è che il mondo fisico dà origine a una conoscenza sul mondo fisico, è più il contrario. Però questo lo vedremo passo passo senza saltare troppo in avanti. Per cui la stessa cosa la riproduciamo in rapporto al concetto di salute. Dove nasce la salute oggettiva? I saperi sulla condizione umana, salute compresa, rispondono allo stesso criterio di assolutezza e astoricità. Perché noi abbiamo come riferimento il trattato del DSM-5, non so se lo ricordate l'anno scorso, la cosiddetta Bibbia della psichiatria. Se noi abbiamo in testa i discorsi del Buddha, cioè tutt'altra roba, o la regola di San Benedetto, a me sembra, poi ne parleremo, che ciò che hanno comunque in testa è l'uomo in assoluto, l'uomo come prodotto di quella proprietà astraente del linguaggio. Tutti i saperi sulla condizione umana hanno in mente l'uomo in assoluto e universale, però mi verrebbe da osservare, c'è una bella differenza tra l'uomo che emerge dal DSM-5 e l'uomo che emerge dalla regola di San Benedetto. Le conclusioni a cui ciascuno di questi saperi giunge, supposte universali ognuna a partire dalla propria prospettiva, sono profondamente storiche e irrimediabilmente legate al proprio contesto di emersione. Noi stessi, nell'accostare tra loro queste tradizioni, equivochiamo clamorosamente il senso di ciascuna di esse, proprio nella misura in cui le estrapoliamo violentemente dal loro contesto di emersione e le trasformiamo in saperi universali, per come noi li intendiamo. Ecco, non solo in questi passaggi, in queste argomentazioni che stiamo affrontando, riduciamo ulteriormente quei supposti saperi ad oggetti, ad argomentazioni specifiche che sono funzionali al nostro procedere, e solo lì esistono, per come emergono in quel contesto, cioè in questo nostro argomentare, con tutte le loro caratteristiche. Ecco, allora dobbiamo farci una domanda di questo tipo. Quando parliamo di salute, la salute di quale uomo intendiamo? Ciascuna delle tradizioni che abbiamo nominato, fraintendendola, è più propriamente una forma di vita da cui emerge una figura di uomo, ossia un sapere sull'uomo. Ecco. Prima accostavo in modo molto irriverente la regola benedettina, le tradizioni buddiste, induiste, o l'uomo biologico, no? A cui tutti noi apparteniamo, alla scienza contemporanea. Ecco, ciascuna di esse, mi verrebbe da dire, è una forma di vita, prima ancora che un sapere, da cui emerge una figura dell'uomo. Ma queste figure sono tra loro comparabili in qualche misura? Ecco, certo, ognuna di queste tradizioni parla dell'uomo, e qui dovremmo già dire parla dell'uomo mediato da noi, ma dobbiamo chiederci di quale uomo ciascuna di esse parla. Siamo di fronte all'uomo oggettivato della biologia, all'uomo teologico della tradizione cristiana, all'uomo psicologico sottospecie dell'uomo oggettivato della scienza? Ecco qua, perdonate le semplificazioni, ma è giusto per intenderci. Oppure siamo di fronte all'uomo della tradizione induista, all'uomo risvegliato del Buddha, all'uomo per come lo concepiscono le neuroscienze contemporanee? Cioè, quale uomo abbiamo in testa. Di quale uomo stiamo parlando? Costruito da quale linguaggio, da quale sapere e da quale forme di vita? Ecco, poi di questo parleremo, perché mi rendo conto che alcune espressioni sono forti. L'uomo cambia in rapporto a chi ne parla. L'uomo cambia in rapporto a chi ne parla, ossia in rapporto al contesto in cui è iscritto e dal quale emerge. Ecco, qui col termine uomo intendo contemporaneamente sia l'immagine di uomo, sia ogni singolo uomo appartenente a quella collettività. Possiamo provare anche a esprimerci in questi altri termini. Tutto parla dell'uomo e tutto dice dell'uomo che parla. Cioè, vediamo se riesco a spiegarmi meglio. Faccio un esempio tratto dalla storia della psicologia contemporanea. Se io facessi una lezione sul condizionamento operante di Skinner, è chiaro che parlerei dell'uomo. Dell'uomo in assoluto e in generale, per come ne parla Skinner. L'uomo funziona così e cos'ha, e come la scienza prevede e prescrive. Però è altrettanto chiaro che parlerei contemporaneamente di me che parlo, di Skinner che parla, del mio modo e del suo modo di guardare all'uomo, che è un prodotto della scienza contemporanea, di un certo modo di porre il tema, è un prodotto di tutti quegli strumenti, concetti, oggetti, linguaggi. Per cui, ecco, c'è già un gioco di, come dire, di corrispondenza, di sfumatura, una figura che sfuma nell'altra, ed è già più complesso capire che cosa produce che cos'altro. Il sapere è un percorso autoreferenziale e ricorsivo che ritrova nei propri oggetti ciò che ci aveva già messo. L'avevamo già detto lo scorso anno, però in modo molto interlocutorio. E questa cosa qui in quest'anno mi è ricorsa nel cervello, nella mente, in tante circostanze. Rispetto ad esempio al paradigma scientifico, possiamo esprimerci in questi termini: il sapere sull'uomo prodotto da un paradigma scientifico non può che essere l'oggettivazione dell'uomo, non può che essere l'uomo oggettivato, che esso stesso ha prodotto. Per cui, in conclusione, il carattere storico-sociale del dire di una collettività, e quindi di ogni suo membro, in qualsiasi sua espressione, ossia in qualsiasi suo oggetto, rappresenta la natura più profonda di qualsivoglia detto. È il carattere storico-sociale del dire di tutti noi, l'essenza di qualsiasi detto. Ecco, nell'esempio di prima potrebbe suonare così. Il condizionamento operante, concettualizzato da Skinner, non rappresenta la natura più profonda dell'uomo, bensì rappresenta la natura più profonda del nostro modo di parlare dell'uomo, e quindi di plasmarlo. Mi esprimerei anche in questi altri termini. È l'uomo che emerge da un discorso sull'uomo, in questo caso la psicologia scientifica, in particolare le ricerche di Skinner. Non un discorso sull'uomo che emerge dall'uomo, come sua rappresentazione. La realtà delle cose per come sono, nella loro natura più profonda, è il proprio contesto, declinato in una sua espressione specifica. Siamo a una sorta di paradosso, cioè anche l'assoluto è contestuale. Detto in altri termini, la verità è relazionale. Ecco, qui siamo su un crinale in cui spesso ci troviamo, in cui è difficilissimo stare in equilibrio. Io l'ho chiamato l'equilibrio impossibile, storia ed assoluto, e ho provato a parlarne in questi termini. Ci troviamo sospesi alla ricerca di un punto di equilibrio quasi impossibile da pensare e da frequentare. Si tratta di stare nella storicità, nella pragmatica, e nel carattere socialmente autobiografico di qualsiasi detto, nominandolo però attraverso parole che per loro natura non possono che riferirsi a concetti universali ed assoluti. Sempre sull'esempio di Skinner, è chiaro che Skinner parla dell'uomo quando tratta del condizionamento operante e non può fare diversamente. Ciò che lui ha in mente è l'uomo assoluto, universale, astorico e anonimo della scienza. Questo l'avevamo affrontato nella secondo incontro dell'anno scorso. Insomma, l'uomo, ci vorrebbe da dire. Ma ciò di cui parla è più propriamente il suo uomo, o ancor meglio il nostro uomo, di noi occidentali del XX e XXI secolo, fatto suo attraverso le sue ricerche, le sue speculazioni, le sue interessantissime indagini, è tornato a noi nelle sue trattazioni. In questo senso parlo di un percorso autoreferenziale e ricorsivo della conoscenza. Ecco, qui mi viene una metafora. È come camminare sospesi nel vuoto su una corda intessuta da infinite fibre intrecciate tra loro, provenienti da altrettanti infinite vite e forme di vita. È chiaro che anche Skinner ha una provenienza sterminata. Lui, il suo modo di guardare, il suo modo di sapere, il suo modo di essere, ma che simultaneamente è quella corda lì e nessun'altra. Skinner è Skinner, e basta. E solo a quella ciascuno, Skinner come ciascuno di noi, si può affidare per non cadere nel vuoto. Cioè ognuno di noi ha fatto delle infinite vite che l'hanno preceduto, ma simultaneamente incarna quella vita lì e nessun'altra. Siamo sempre su un crinale delicatissimo, delicatissimo. Ecco, allora entriamo ancora un po' più nel dettaglio, declinandolo sempre sul tema della salute, e osserviamo che cosa vuol dire che la salute è un costrutto sociale. Quella domanda, dove si nasconde la salute, la dobbiamo dunque contestualizzare. La dobbiamo cioè accompagnare necessariamente da un'altra domanda. La salute di quale uomo, lo stiamo dicendo da un po', emerso da quale contesto e da quale forma di vita? Una domanda decontestualizzata, infatti, non può che prevedere una risposta assoluta, che si riferisce ad oggetti e luoghi universali, con tutto ciò che tale distanziamento ed estromissione comporta. Cioè, torneremmo a fare i soliti discorsi sull'uomo in assoluto, la felicità, la soluzione. Ciò che vogliamo evitare dall'inizio di questo nostro percorso, già dallo scorso anno. Anche la salute, infatti, è un costrutto storico-sociale. Così come abbiamo osservato essere per l'accidia, non so se vi ricordate lo scorso anno, per la paura del gatto nero, o poco sopra per la massa dei corpi. Ecco, qui è inevitabile il riferimento alla costruzione sociale delle emozioni come tematica che abbiamo affrontato un po' lo scorso anno. Condizioni ed emozioni che ciascun individuo di ciascuna collettività, sperimentando, nomina e nominando, sperimenta. I due movimenti, lo sperimentare ed il nominare nel linguaggio di tutti, sono contemporanei e reciprocamente implicanti, sì. È un altro vortice, no? Il mondo si dà in questa osmosi costitutiva, generativa e circolare, senza soluzione di continuità. Ecco, qui dobbiamo fare l'ennesimo excursus epistemologico, perché le dobbiamo spiegare queste cose. E dobbiamo osservare ancora una volta come si intrecciano tra loro linguaggio ed esperienza, e poi arriveremo a dire anche linguaggio e percezione. È una domanda apocalittica, no? Come si costruisce la realtà? Proviamo, eh? Cioè, che cosa significa dire che la salute è un costrutto sociale? Che le emozioni sono fatte del loro contesto, lo dicevamo anche l'anno scorso? Che il mondo si dà nell'osmosi costitutiva di esperire e nominare? Ecco, iniziamo ad osservare che sono tutte affermazioni molto controintuitive e lontane dal senso comune. Io penso che nessuno tra i non addetti ai lavori o tra chi non approfondisce alcune tematiche si riconosca, no, in queste affermazioni. Ma proseguiamo. La parola non descrive ciò che accade, come pensa il realista, ma lo plasma, lo costruisce, gli dà corpo. Questo è addirittura gli antipodi del senso comune, no? Senso comune, legittimamente, ragiona in questi termini. Ci sono le cose, gli eventi e le parole che li descrivono dall'esterno. L'esperienza, per quanto vissuta, è sempre esperienza detta, e solo nel linguaggio, ogni volta quello è il linguaggio, si può dare per come di volta in volta si dà. Anche qui siamo lontani dal senso comune. Il senso comune dice si può compiere un'esperienza a prescindere dal linguaggio che la descrive, e la si può compiere anche senza nominarla e senza raccontarsela. In quel linguaggio lì, fatto di quei termini, costruito da quella collettività e nessun altro, linguaggio collettivo che diventa individuale, personale, realtà collettiva comune a tutti, che prende corpo in un'esperienza della realtà specifica ed unica. Ecco, anche qui usiamo il linguaggio in termini molto specifici, storici, pragmatici, cioè non abbiamo in mente il linguaggio metafisico, no? Il linguaggio che prescinde dalla propria storicità, ma abbiamo in mente proprio una pratica linguistica concreta, una pragmatica linguistica. Ecco, ho sintetizzato il fatto che stiamo imboccando una strada che è molto distante dal senso comune, diciamo così. Proviamo a fare un esempio per renderlo un po' più tangibile. L'esperienza della gioia. È ovvio che non posso provare la gioia senza sentirla nel corpo e senza un accadimento che l'abbia suscitata in me. È altrettanto ovvio che la posso sperimentare anche senza dirmelo. Ecco, fino a qui, io il realista, io l'uomo del senso comune, la pensiamo allo stesso modo. È ovvio ed è vero. Semplicemente, direbbe il realista, qualcosa accade. E facciamo un esempio banale. Ho avuto una promozione sul lavoro e ne sono contento. È accaduto qualcosa, la promozione sul lavoro, e ha suscitato in me un'esperienza di gioia. È altrettanto ovvio che non potrei sperimentare alcunché se non appartenessi già ad una comunità linguistica e ad una collettività storica che così nomina e quindi esperisce ciò che prova. Ecco qua, iniziamo a distanziarci un po' dal senso comune, ad aggiungere dei pezzi. Come potrei provare gioia senza la parola gioia anzitutto e senza tutte le vite che prima di me hanno dato senso a quella parola e quindi hanno dato forma a quell'esperienza? Cioè, prima di quel qualcosa che accade, no, che immaginiamo noi userebbe il realista, è già accaduta un'infinità di correlazioni che permettono poi a quel qualcosa che accade di accadere. E senza tutto quel movimento, senza tutto quell'universo già in movimento, non potrebbe accadere la mia esperienza della gioia. È la stessa domanda, di che cosa è fatta allora la gioia? E proviamo a esprimerci in questi termini. La mia gioia è fatta di tutte le vite che l'hanno incarnata e nominata la gioia, ognuna secondo la propria modalità e il proprio linguaggio, in un modo unico di essere e di fare che insieme a quella di tutti gli altri ha dato un corpo collettivo a quella parola stessa. Corpo collettivo che definisce il contorno, il perimetro, di quell'esperienza possibile nel fare di tutti e di ciascuno. Ne definisce il senso, ciò che ciascuno fa ed è disposto a fare, ma anche a dire, cioè ad articolare esplicativamente con le parole che ha a disposizione per interpretare il proprio e l'altrui comportamento. Ecco, questo è un altro passaggio secondo me importante. Cioè, spesso ci siamo soffermati sul senso come ciò che ciascuno è disposto a fare. Io aggiungerei anche disposto a dire, ossia a dare i confini delle possibili interpretazioni dei comportamenti. Ossia parole che inseguono altre parole e plasmano esperienze, di volta in volta nuove e sempre più intrecciate tra loro. Compresa l'esperienza stessa del comprendere, di prendere insieme ed abbracciare un'intera storia di vita, in questo caso la propria, nell'autobiografia. Esperienza che porta con sé uno stato emotivo e forse, poi ci torneremo, il più pervasivo degli stati emotivi, cioè la propria percezione di sé, nella misura in cui è in gioco tutta la propria storia di vita, che diventa una postura, un modo di stare nel mondo. Per cui in quel corpo collettivo ciascuno si iscrive con il proprio corpo individuale, incarnando ciò che si fa e si prova insieme. Ossia tra corpo collettivo e corpo individuale si crea una sorta di osmosi che è perpetua, senza fine, senza soluzione di continuità. Ecco, queste argomentazioni poi spostano ancora più in profondità il nostro argomentare, no? E pongono nuove problematiche. Qui non possiamo non chiederci che cosa significa percepire allora. Che cos'è la percezione, che cosa significa percepire e qual è la sua natura più profonda. Ecco, qui riprendiamo in parte il lavoro già fatto insieme. L'anno scorso ci eravamo espressi in questi termini. Un individuo linguisticamente e matematicamente alfabetizzato, se esposto ad esempio ad un numero, vede già in prima battuta un numero e non una serie di trattini che vengono poi riconosciuti come numero. No? Cioè l'esperienza si dà già con una connotazione, tra virgolette, culturale. Ed eravamo arrivati a questo punto d'arrivo percorrendo in parte gli esperimenti della psicologia della percezione e in parte la fenomenologia sperimentale. Ecco, questo per dire che anche la scienza, con il suo metodo, è arrivata a queste conclusioni. Non ci inventiamo nulla. E dunque, avevamo detto, l'esperienza si configura così nella sua immediatezza. Vedo un numero. La percezione è già, in origine, nel suo darsi immediato, culturalmente connotata. Così ci eravamo espressi l'anno scorso. Ecco, rileggendo quei passaggi a un anno di distanza, sento il bisogno di fare un passo in più, che è un azzardo, però così mi viene. Quel culturalmente connotata lascia spazio alla possibilità ideale che vi sia qualcosa di ancora più essenziale, che possa essere poi connotato anche culturalmente. Cioè in quell'espressione aleggia ancora un aroma di essenzialità e di assolutezza, no? Aleggia ancora il fantasma della cosa in sé, cioè che sotto sotto c'è qualcosa, no, che poi può essere connotato culturalmente, socialmente, storicamente, ma c'è qualcosa di imprescindibile, di assoluto, no, che è la cosa in sé. E allora cerchiamo di fare insieme dei passi avanti, poi vediamo quanto siano condivisibili. Qualsiasi percezione e cultura. Ora siamo in grado di fare un ulteriore passo avanti che ci porta verso un costruttivismo radicale o un costruttivismo essenziale. Ecco, cerco un termine nuovo rispetto al costruttivismo radicale perché è un termine già molto connotato, no? Costruttivismo hard contrapposto al costruttivismo soft, ne abbiamo parlato anche di questo l'anno scorso. Ma dicevamo l'anno scorso, anche il costruttivismo radicale mantiene quell'aroma della cosa in sé. Lo osservavamo in tante citazioni l'anno scorso. C'è sempre l'idea che vi sia una realtà ultime ultima delle cose, che tendenzialmente è di natura fisica. Ecco, ora proviamo ad esprimerci in questi termini. Qualsiasi percezione è cultura, interamente ed integralmente cultura. Torniamo all'esempio di prima. Nell'espressione vedo un numero, non vi è nulla di esterno o di fondante rispetto a quell'espressione stessa, cioè vedere, percepire, numero, ma anche stimolo distale, stimolo prossimale, onde elettromagnetiche, retina, nervo ottico, lobo occipitale. Cito tutti quei termini che spesso si utilizzano per spiegare un'esperienza percettiva. Tutto questo è già cultura. Tutto ciò che viene utilizzato per spiegare il fenomeno della percezione è già ampiamente, integralmente cultura. In questo senso, qualsiasi percezione è cultura. Non solo, tutta la vita è cultura, in qualsiasi sua forma, espressione e contenuto. Cioè, se la percezione è così, immaginiamo un'esperienza più estesa, ampia, articolata come la vita. Al di là di un discorso sulla vita, qualunque esso sia, né si dà né non si dà la vita stessa. Il che significa che ogni vita è cultura. L'esperienza di ciascuno di noi è cultura. I termini per descrivere e, se vogliamo, per spiegare qualsiasi vita in qualsiasi sua articolazione sono culturali, non naturali. Anche perché l'invocazione di qualsiasi aspetto naturale, anch'esso è già cultura. Anche parlare di corpo non è altro che parlare di cultura. Non vi è nulla di naturalisticamente fondato e fondante nella percezione, così come in qualsivoglia accadere. Ecco, qui avevo aggiunto in qualsivoglia accadere umano, però poi l'ho tolto, perché non vi è nessun accadere che non sia umano. Al di là dell'umano né c'è né non c'è alcunché. Ecco, questa è un'espressione che uso tantissimo, un'espressione originariamente siniana, almeno così a me sembra, che ho fatto mia a Mambassa. La natura stessa è cultura. Cioè, non vi è nulla che non sia cultura, neanche la natura. Ecco, in questo senso parlo di costruttivismo essenziale. Cioè, l'essenza, se ancora vogliamo chiamarla così, è cultura. Ecco, qui facciamo ora una piccola digressione, sempre per articolare questo argomento, su un tema che ha angustiato i teorici della Gestalt a inizio Novecento e una parte della fenomenologia sperimentale anche negli anni a seguire. E la usiamo anche qui per i nostri fini, no? La domanda era un po' questa: come avviene la prima esperienza? Ecco, mi verrebbe da esprimermi in questi termini. Il tema della prima esperienza è un falso problema. Non vi è un'esperienza prima. L'esperienza è sempre seconda, successiva ad un mondo di segni e di rimandi in vorticoso ed inarrestabile movimento. Nei segni, nei rimandi si dà l'esperienza, non prima. Prima, lo ripetiamo, né c'è né non c'è alcunché. Non esiste la tavola di cera vergine fantasticata da Locke sulla quale l'esperienza incide i propri segni. La tavola di cera porta già in deduzione i propri caratteri, porta i segni dell'inarrestabile fare di tutti e di ciascuno. Questo è un altro modo di dire che tutto è cultura. Attraverso quei caratteri, variamente combinati, intrecciati, disposti, ognuno compie le proprie esperienze percettive, emotive, intellettuali, e scrive il proprio racconto di sé e dell'intero suo mondo. Scrive la propria vita per quello che è ed è stata in realtà, senza resti. Cioè le vite individuali passano attraverso quei caratteri che danno forma alla vita di ciascuno e alla stessa interpretazione di quella e di quelle vite. La vita, per ciò che è stata in realtà, è quel racconto, senza resti. Ecco, questo segnerebbe non la fine di qualsiasi naturalismo. Il punto d'arrivo di questo nostro argomentare è dunque il seguente. Tutto è cultura, non possiamo che arrivare qui. È un altro modo, forse, di esprimere il tutto accade nel linguaggio, non so se ricordate l'anno scorso, eravamo partiti da qui, di Maturana, con una specificazione che linguaggio vuol dire l'uomo stesso all'opera trascritto su di un supporto. Ecco, crollo anche l'ultimo baluardo del realismo, qualcosa deve essere accaduto, qualcosa accade, invocato come causa prima di qualsiasi manifestazione. Anch'esso, quello che in tante tradizioni anche filosofiche è stato chiamato l'evento, infatti è già secondo, è successivo. In una parola è già cultura. L'evento, già lo osservavamo l'anno scorso, non può darsi se non in un racconto. Allo stesso modo, quando si invoca la natura in termini esplicativi per dar conto di qualsivoglia fenomeno, si è già integralmente nella cultura. Qui possiamo specificare, ad esempio, sul discorso scientifico, no? Che è un discorso culturale che si occupa dell'oggettività delle cose, questo sì, della loro natura assoluta, ma sempre di un discorso si tratta, sempre di cultura. E qui passiamo ancora oltre, anche la riduzione è cultura. Cioè il discorso che stiamo facendo lo dobbiamo declinare ovviamente anche nel terreno specifico dell'epistemologia scientifica. Anche la riduzione è cultura. Quando si parla di oggettività, materialità, fisicità, e li si invoca in termini esplicativi o causali, si ha a che fare con oggetti culturali, e si è interamente collocati in un discorso storico-sociale. Percorrere fino in fondo la scala del riduzionismo, non so se ricordate il discorso che abbiamo fatto l'anno scorso sulla scorta del Magistero di Maraba, ecco, percorrere fino in fondo la scala del riduzionismo con un intento esplicativo significa descrivere un percorso culturale, e non, come la fisica presuppone, entrare nell'essenza più profonda delle cose. C'è anche la materialità, facciamo l'esempio della massa dei corpi, è un oggetto culturale. Anche i quark, anche le particelle subatomiche sono un prodotto culturale. E nella cultura esercitano la loro possibilità esplicativa. La massa dei corpi è un oggetto che si dà in un mondo già costruito in termini fisici, ossia in un mondo già costruito culturalmente. La massa dei corpi è un oggetto culturale che descrive quel tipo di costruzione, non entra nell'essenza più profonda delle cose, descrive quel tipo di modalità di costruire gli oggetti. O meglio, è entrare nell'essenza delle cose a partire da quella lettura del mondo, da quella metafora, frutto di infinite operazioni comuni. Ecco, possiamo anche dirlo in questi termini. Significa osservare come funziona la fisica e comprendere il luogo da cui emergono i suoi oggetti. Significa osservare come opera quella particolare metafora e che tipo di oggetti genera. Estendiamolo, osserviamo cosa vuol dire che anche la realtà è costruita culturalmente, per cui la costruzione culturale della realtà. Ecco, ciò che stiamo dicendo vale per il riduzionismo scientifico sicuramente, così come per qualsiasi altro paradigma di conoscenza o metafora del mondo. Per ora chiamiamole così, poi le approfondiremo. Il riduzionismo scientifico, la teologia medievale, la cosmologia copernicana ed il nostro stesso dire sono tutti modi di costruire la realtà che la cultura, in ciascun contesto, quella cultura lì, ci mette a disposizione. Ecco, anche questo nostro argomentare è un passaggio puntiforme dei molti modi di costruire la realtà. Anche noi siamo in questo vortice. Questa è la conoscenza, null'altro. Conoscenza di sé, del proprio modo di operare e di costruire la realtà. E in definitiva degli oggetti che essa stessa ha creato. Cioè la conoscenza è un processo completamente autoreferenziale e ricorsivo. È conoscenza di sé attraverso gli oggetti che ha costruito. La conoscenza non è una rappresentazione, come ritiene il realista, ma una costruzione. Non vi è nulla là fuori da rappresentare. Non vi è né nulla né qualcosa. Tutto accade in una costruzione comune. E qui vediamo un altro passaggio epocale. La conoscenza non può avere come criterio la verità di ciò che viene espresso e rappresentato rispetto a qualcosa che c'è là fuori, per il semplice motivo che là fuori né c'è né non c'è alcunché. La conoscenza è una metafora generativa. Ecco, nasce qui un'ulteriore questione. Se non può essere la verità di ciò che viene detto, qual è il criterio della conoscenza? Cosa come espressione, no, la Terra ruota attorno al Sole? Qual è il criterio della conoscenza? Se non è la verità, e non può esserlo. Qui cerchiamo di approfondire, ecco, quello che dicevamo prima. Una metafora, per definizione, non è né vera né falsa. È una metafora, ossia etimologicamente un'immagine. La verità di tale immagine in rapporto a cosa potrebbe essere predicata se non vi è nulla di esterno a sé a cui potersi rapportare? Se i termini della faccenda sono tutti interni al mondo di cui si intende predicare la verità o falsità, in rapporto a che cosa tale verità potrebbe essere commisurata? E anche qua proviamo a fare un esempio molto concreto, che è quello del titolo. In che senso allora possiamo dire, che senso possiamo dare alla verità espressa da una proposizione come la Terra ruota attorno al Sole? Si tratta, senza ombra di dubbio, di una proposizione vera. Ma che cosa significa che è vera e che il suo contrario è falso? Ecco, oggi ci facciamo domande veramente apocalittiche. Che cosa è realtà? Proviamoci. In senso ancora più esteso, cioè possiamo chiederci che cos'è la realtà, prima di chiederci che cosa è vero della realtà. E proviamo a esprimerci in questi termini. Ogni volta una realtà c'è, questo è indubitabile. Che cosa di volta in volta sia, dipende da chi ne parla, da come ne parla, e dal mondo in cui si colloca già colui che ne parla. Questo vale per qualsiasi tipo di realtà, da quella oggettiva della scienza a quella della teologia biblica, all'animismo africano e via dicendo. Qui uso dei paradigmi epocali in modo molto arbitrario, ma è solo per intenderci. Che cosa la realtà sia è irriducibilmente un fattore sociale, contestuale, linguistico e culturale. Qualcosa che riguarda il fare di tutti e di ciascuno. Ecco, qui sottolineo quell'avverbio, irriducibilmente. Cioè significa che la realtà, per essere spiegata, non può essere ridotta a null'altro se non all'intreccio dei fattori sociali, contestuali, linguistici e culturali che le danno corpo. Ecco, qui mi aspetto un'obiezione, no? Allora vale tutto? Tutto è vero? Qualsiasi proposizione esprimibile è di per sé vera per il semplice fatto di poter essere espressa? Ecco, questa è un'obiezione che viene spesso sollevata a tutto l'impianto costruttivista, chiamiamolo così, no? Se non vi è nulla in rapporto a cui è possibile predicare la verità o falsità di una proposizione, qualsiasi proposizione è virtualmente vera. Certo che no. All'interno di ciascuna metafora e modalità collettiva di operare e conoscere si produrranno oggetti. Anche qui proviamo a fare un esempio. Le orbite dei pianeti, no? Sono un oggetto che emerge da una lettura fisica del mondo. Tra tali oggetti si potranno poi osservare e scrivere regolarità, corrispondenze, legami, interconnessioni. Per rimanere all'esempio di prima, si potrà calcolare matematicamente la traiettoria compiuta dai pianeti e per cui dire con certezza se è circolare o ellittica. Leggi descrittive predittive più o meno ferree, di ciascuna delle quali si potrà poi predicare la verità o falsità. Cioè, dicevamo, si potrà dire con certezza matematica che le traiettorie dei pianeti sono ellittiche. Ma si tratterà pur sempre di verità interne ad una metafora già data, ossia di verità che articolano la metafora stessa ed i suoi oggetti, non ne definiscono l'adeguatezza rispetto ad un assoluto esterno. Eccolo che ritorna, questa ossessione. Ecco, i pianeti, per far sempre il solito esempio, le loro traiettorie, le formule matematiche che le descrivono, sono interni al mondo della fisica, al mondo costruito in termini fisici, non descrivono nessun mondo in sé. Sono verità interne ad una pratica, ad una metafora, ad un paradigma, direbbe Kuhn. Nulla più. Ecco, riprendiamo lo stesso esempio, cerchiamo di articolarlo un po' meglio. Le traiettorie dei pianeti sono ellittiche, chi può dubitarne? Ma questa proposizione è vera rispetto ad un mondo già dato e costruito in termini fisici e matematici. Il mondo là fuori si dà nei termini in cui tu ne parli, ossia attraverso la metafora che ti precede, hai ereditato e parla attraverso di te. Ma nulla può essere predicato rispetto alla metafora, al paradigma, alla cornice, ai presupposti del sapere collettivo che incarni, perché tutto si iscrive già irrimediabilmente al proprio interno. È tutto già lì. Ecco, rispetto all'orbita dei pianeti è possibile dire se è ellittico o circolare, ma il paradigma scientifico non è né vero né falso, è una lettura del mondo, ossia una sua costruzione. Cercare di valutarlo sarebbe come cercare di uscire dal proprio corpo, cercare di osservare il proprio sguardo. Un'operazione impossibile. Ecco, facciamo ancora questo passaggio prima della pausa, proiettando su di noi tutto quello che stiamo dicendo. Anche il nostro dire è metaforico. Ciò che stiamo dicendo ora, noi, vale ricorsivamente ed autobiograficamente per noi. Il fatto di poter porre a tema il paradigma attraverso cui conosco e la sua veridicità si iscrive all'interno del paradigma stesso a cui appartengo, di cui sono fatto. Posso esercitare questa opzione per come mi è possibile, proprio grazie e a partire dalla metafora da cui sono già agito. Un mondo intero è già al lavoro, ben prima che quel tema, come qualsiasi altro, possa essere posto. Ed è già in corso un'azione, in questo caso di conoscenza, un'operazione che dà forma al mondo stesso. Provo a dirlo in modo più diretto. Cioè, non mi sarebbe possibile dire ciò che sto dicendo senza gli infiniti percorsi che mi hanno preceduto e di cui io stesso sono fatto, ossia senza i miei maestri, Simi, Guidano, Husserl, Neisser, Budleigh, Lorenz, Popper, anche maestri polemici, no? Senza le tradizioni dalle quali loro, a loro volta, si sono nutrite. E infine, non mi sarebbe possibile dire ciò che dico senza il mio percorso autobiografico, senza la mia personalissima ed unica storia di vita, cioè autobiografia fattasi carne. Ecco, io direi che forse possiamo darci una piccola pausa in modo da poter anche così lasciar circolare le idee che sono state sollevate e magari riprendiamo alle 4:20. Cosa dici, Flo?
Va benissimo, certamente. 4:20, ci ritroviamo qua. Ora interrompiamo la registrazione e poi ricominciamo da esistere significa conoscere.
Ok.
Va bene, a tra poco, grazie.